Il cinema non è stato tanto il prodotto di un'invenzione specifica, quanto il culmine di circa 75 anni di ricerca e sperimentazione internazionale. Nel 1832, il fenactoscopio, inventato dal belga Joseph Plateau, ricreò con successo il movimento a partire da una serie di disegni. In Francia, grazie a Joseph Nips e Louis Daguerre, nel 1839 divenne possibile un processo fotografico per convertire la realtà in immagini. Il francese Émile Renault sviluppò ulteriormente quest'idea, proiettando disegni animati che furono visti da centinaia di migliaia di persone fra il 1892 e il 1900. La svolta significativa dei film è arrivata oltre 130 anni fa. Nel 1890, Thomas Edison, il famoso inventore americano, e suo assistente inglese, William Dixon, progettarono una macchina fotografica delle dimensioni e del peso di un piccolo pianoforte verticale. E l'anno successivo, Edison fece domanda di brevetto per un visore per una persona sola, chiamato cinetoscopio. I film, registrati su nastri perforati di celluloide da 35 mm, furono girati nel primo studio cinematografico al mondo, il Blickmurray, a West Orange, nel New Jersey. Questi film presentavano vari spettacoli di vaudeville, circo e selvaggio West, nonché scene di opere teatrali di successo di New York. La prima sala con cinetoscopi fu aperta a New York nel 1894 e nello stesso anno diverse macchine furono esportate in Europa. Anche se inizialmente non era interessato alla proiezione, Edison fu costretto a produrre un proiettore per evitare la concorrenza. Nell'aprile del 1896 il suo Vitascope fece il debutto a New York. La guerra dei brevetti che successivamente iniziò portò alla creazione di un trust per ottenere il monopolio assoluto sull'industria cinematografica. Una copia del cinetoscopio di Edison ispirò Auguste e Louis Lumière, industriali di Lione, in Francia, così che inventarono una macchina fotografica a manovella in grado di fotografare e proiettare filmati. Il loro cinematograph, dal greco kinema, che significa movimento, e grafo, che significa raffigurare o descrivere, fu brevettato nel febbraio 1895 e il 28 dicembre ebbe luogo la prima mondiale ufficiale del cinema, al Grand Café, che si trovava al numero 14 del Boulevard des Capucines a Parigi. Il giorno seguente, 2000 parigini si riversarono al Grand Café per vedere quest'ultima meraviglia della scienza. Ben presto i fratelli Lumière aprirono sale cinematografiche e inviarono cameraman in tutto il mondo. Nel giro di pochi anni realizzarono circa 1500 film di siti o eventi di fama mondiale, come l'incoronazione dello zar Nicola II di Russia. Georges Méliès, mago e proprietario di un teatro parigino, rimase affascinato da ciò che vide. Si offrì di comprare il cinematograph. La risposta, a quanto pare, è stata:
no, il cinematografo non è inventa, e ringrazio i giovanotti. Questa invenzione non ha futuro.
Imperterrito, tuttavia, Méliès iniziò a filmare con l'attrezzatura portata dall'Inghilterra. Con i suoi effetti speciali e le sue scenografie, Méliès trasformò la cinematografia in una forma d'arte. Nel 1902, il suo film Le Voyage dans la Lune, Viaggio sulla Luna, ottenne un successo internazionale. Nel suo studio di Montreuil, alla periferia di Parigi, girò oltre 500 film, molti dei quali colorati a mano. Intorno al 1910, il 70% dei film esportati in tutto il mondo era di origine francese. Ciò era dovuto principalmente all'industrializzazione del cinema da parte dei fratelli Pathé, il cui obiettivo era che il cinema diventasse
il teatro, il giornale e la scuola di domani.
alla fine del 1914 circa 9 milioni di persone in Australia, Europa, Nuova Zelanda e Nord America avevano assistito gratuitamente alla presentazione del fotodramma della creazione. Il programma, della durata di 8 ore, era composto da film e diapositive, sincronizzati con voce e musica. Sia le diapositive che i film erano stati colorati a mano. Il fotodramma aveva il seguente scopo: accrescere l'apprezzamento per la Bibbia e per il proposito di Dio in essa esposto. I momenti salienti includevano lo sviluppo di un fiore e la schiusa di un pulcino, catturati su pellicola per mezzo di fotografie time-lapse. Nel 1919, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, David Griffiths e Mary Pickford fondarono la United Artists per rompere l'egemonia commerciale del Trust. Quell'evento fu filmato in un piccolo documentario silenzioso, privo non solo dei dialoghi, ma anche della musica. Nel 1915, La nascita di una nazione di Griffith fu il primo blockbuster di Hollywood. Questo film, molto controverso sulla guerra civile americana, causò rivolte e persino alcuni morti alla sua uscita a causa del suo contenuto razzista. Fu comunque un enorme successo, con oltre 100 milioni di spettatori, uno dei film più redditizi di sempre. Dopo la Prima Guerra Mondiale, i film fecero conoscere l'intera America al mondo dei night club, dei country club, degli speakeasy, gli spacci d'alcolici clandestini e della frivolezza morale da cui erano accompagnati. I film stranieri scomparvero quasi del tutto dagli schermi americani, mentre i film americani costituivano dal 60 al 90% dei programmi in altre parti del mondo. Il cinema è stato usato come mezzo per glorificare lo stile di vita americano e i prodotti americani. Allo stesso tempo, il nuovo sistema stellare trasformò personaggi del calibro di Rodolfo Valentino, Mary Pickford e Douglas Fairbanks in divinità virtuali.
Ehi mamma, ascolta questo!
Con queste parole, Al Jolson, in The Jazz Singer, il cantante di jazz, del 1927, pose fine all'epoca d'oro del cinema muto e introdusse il sonoro nel mondo. Gli esperimenti con i dischi fonografici sincronizzati erano stati condotti fin dagli albori del cinema, ma solo negli anni 20, con l'avvento della registrazione elettrica e degli amplificatori a valvole, il suono divenne praticabile. La sua introduzione non è stata priva di problemi. Il colore è entrato inizialmente nel cinema attraverso le pellicole colorate a mano. Successivamente si iniziarono a usare degli stampini. Le pellicole erano colorate a causa dell'assenza di un efficiente processo di pellicola colori. Furono sfruttati vari sistemi fino all'arrivo e all'indubbio successo del Technicolor con il suo processo a 3 colori nel 1935. Tuttavia, solo dopo l'enorme popolarità di Via col Vento, nel 1939, il colore è stato visto come una grande attrazione al botteghino. Durante la depressione degli anni 30, il cinema è stato l'oppio delle masse. Ma mentre il mondo si avviava verso la guerra, la missione del cinema divenne una missione di manipolazione e propaganda. Mussolini definì il cinema
l'arma più forte,
mentre sotto Hitler divenne il portavoce del nazionalsocialismo, soprattutto per indottrinare i giovani. Film come Der Triumph des Willens, il trionfo della volontà, e Olympia divinizzarono efficacemente i leader nazisti. Sius l'ebreo, d'altra parte, promosse l'antisemitismo. E in Gran Bretagna, l'Enrico V di Laurence Olivier servì da stimolo per il morale in preparazione del D-Day e delle perdite che ne sarebbero seguite. la Seconda Guerra Mondiale, quando i televisori iniziarono a diffondersi sempre più, la gente preferiva rimanere a casa invece di andare al cinema. Le presenze negli Stati Uniti crollarono, dimezzandosi in soli 10 anni. Migliaia di cinema furono costretti a chiudere e la produzione cinematografica diminuì di un terzo. Nonostante l'introduzione dei film widescreen, con schermo panoramico, e dell'audio stereo direzionale negli anni 50. Produzioni di successo multimilionarie, come i 10 comandamenti, 1956, di Cecil DeMille, furono prodotte nel tentativo di controbilanciare questa concorrenza. Anche il cinema europeo registrò un drastico calo di presenze. Il cinema è stato definito uno specchio della società. In effetti, molti film degli anni 70 riflettevano
il disagio, il malcontento, la disillusione, l'ansia, la paranoia
dell'epoca, come si può vedere nel revival dei film horror e nel
fascino senza precedenti per il satanismo e l'occulto.
I film catastrofici servivano come
distrazione dai disastri della vita reale.
D'altra parte, gli anni Ottanta videro quello che un giornalista francese definì un tentativo deliberato di normalizzare la perversione. Dei film presentati al Festival di Cannes nel 1983, la metà aveva come tema l'omosessualità o l'incesto. La violenza è diventata il leitmotiv, o il tema ricorrente, del cinema contemporaneo. Nel 1992, il 66% dei film di Hollywood conteneva scene violente. E mentre in passato la violenza aveva generalmente uno scopo, ora è puramente gratuita. Qual è stato l'effetto di tale esposizione? Nell'ottobre del 1994, quando una giovane coppia senza precedenti penali andò su tutte le furie uccidendo 4 persone a Parigi, fu chiamato direttamente in causa il film Natural Born Killers, Assassini Nati, in cui una coppia uccide 52 persone. Sempre più spesso, i sociologi esprimono preoccupazione per l'influenza che la violenza ha, specialmente sui giovani, per i quali tali immagini fungono da modelli comportamentali. Naturalmente non tutti i film glorificano la violenza o l'immoralità. Film come Il Re Leone hanno superato ogni record al botteghino. Alla domanda del quotidiano parigino Le Monde su come il cinema abbia segnato la società negli ultimi 130 anni, un importante regista e attore ha risposto che, nonostante abbia
glorificato la guerra, romanzato i gangster, proposto soluzioni semplicistiche e pionerie, creato false aspettative e promosso l'adorazione della ricchezza, dei possedimenti, della risorsa bellezza fisica e di una miriade di altri obiettivi idealistici e indegni,
il cinema ha fornito a milioni di persone una gradita via di fuga dalla dura realtà della vita quotidiana. Mentre le luci si spengono e il grande schermo prende vita, a volte possiamo ancora sentire la magia che incanta le persone da oltre 130 anni.